Buonasera, tanto vediamo se riesco, ecco, ci sono riuscito a far funzionare questo PowerPoint che ho preparato. Dunque io parlerò della bottega rinascimentale, che normalmente è considerata un po' il luogo della formazione degli artisti, però cercherò di spiegare, comunicare che in realtà nella bottega rinascimentale accade molto di più. In realtà è il luogo di produzione di una e di condivisione, di sperimentazione, di una conoscenza che va oltre l'ambito della produzione artistica, che poi allora, almeno per la seconda metà del Quattrocento, noi in realtà è una produzione di alto artigianato. L'arte non si è ancora individuata come un prodotto dell'intelletto. Sarà soprattutto grazie a Leonardo, a Michelangelo e a Raffaello che questa tradizione sarà rotta. E nella bottega rinascimentale, come ha giustamente intuito Eugenio Garin, parte la vera rivoluzione scientifica, perché diversamente da quanto accadeva negli studi universitari, dove il sapere in qualche modo era continuava a riprodurre se stesso, continuava a essere una riflessione astratta sui testi teorici che si erano accumulati lungo un ambito che durava da 1500 anni. Nella bottega rinascimentale parte la sperimentazione per la conoscenza e il controllo del mondo naturale. E questo perché? Perché produrre arte significa soprattutto intervenire sulla materia. Cioè, un'opera d'arte, io tra l'altro sono restauratore, ho avuto la fortuna di essere formato all'Istituto del Restauro di Roma, che in qualche modo è la continuazione della bottega rinascimentale. E la prima cosa che impari è che tu intervieni sulla materia, anche se poi la materia naturalmente veicola ben altre cose, però è sulla materia che interviene e bisogna capire approfonditamente come le leggi che regolano questa materia. E così la sperimentazione, diciamo, sulla conoscenza che empirica che si è accumulata sulla materia, sulle qualità dei vari materiali e sulle leggi che regolano il mondo naturale, è chiarissima, è condensata per noi italiani dal bellissimo libro di Cennino Cennini, il libro dell'arte, che in qualche modo è la prima sistematizzazione di tutte quelle conoscenze che si tramandavano e progredivano nella bottega rinascimentale. Non ci si stupisce dunque che quando noi leggiamo Cennini descrive tutto quello che si faceva nella bottega rinascimentale. Ricordiamo che l'iter per produrre l'opera d'arte era molto lungo. I bambini entravano nelle botteghe quasi sempre con i genitori che pagavano per garantire questo mestiere ai propri figli. E va sottolineato che quindi era un mestiere destinato a rimanere nell'ambito di quelle arti, le arti meccaniche, le arti meno nobili. Poi, per una serie di fortunate coincidenze, in queste botteghe a un certo punto entrano Michelangelo, Leonardo, che però vi entrano in seguito quasi a delle disgrazie familiari, no? Perché Leonardo è un figlio illegittimo, cresciuto dai nonni, e il padre si rifiuta di investire sulla sua educazione, quindi non lo manda a frequentare le scuole dove a 6-7 anni i bambini dell'aristocrazia, delle classi ricche, cominciavano a studiare il latino, la filologia e, diciamo, le arti più liberali. E Michelangelo, perché anche lui veniva da un'ottima famiglia borghese, che però era completamente decaduta, e quindi sono anche loro avviati, quasi appunto in seguito a un incidente sociale, a questa carriera. Raffaele, il terzo, che è il nostro terzo campione, ha un iter molto diverso, perché lui nasce figlio di un pittore che però è un pittore già emancipato, perché è un pittore che è anche un letterato, è un cortigiano, scriverà questa cronaca della pittura italiana, e quindi anche lui ha degli strumenti per apprendere, diciamo, per spingere più avanti il carattere di ciò che produce. Comunque, se noi entriamo in una bottega rinascimentale grazie all'aiuto di Cennino Cennini, cominciamo subito a capire che a questi bambini, ai quali veniva insegnato all'inizio i rudimenti più banali del mestiere. Passavano anni a pestare il gesso per ingessare le tavole, a sciogliere le colle da mescolare a gesso, a radere le tavole, a macinare i colori con la pietra di porfido, e poi passavano al disegno e quindi poi alla pittura, alle varie tecniche della pittura. Durante questo lunghissimo iter di apprendistato, in realtà ai giovani apprendisti veniva trasmesso tutto quello che era la conoscenza scientifica del tempo. Per esempio, io selezionato alcuni passi del Cennini che adesso non riesco a leggere, nei quali Cennini, parlando delle ossa che vanno mescolate per ingessare le tavole, dice: però devi stare attento a prendere le ossa delle galline o degli altri uccelli. Così come quando parla delle colle da fare, indica alcuni tipi di cartilagine, indica alcuni tipi di pelli che sono particolarmente utili. Persino quando parla della brunitura dell'oro. L'oro si brunisce con una pietra dura, però non tutti avevano la possibilità di acquistare per la bottega un'agata, una pietra preziosa. Si usavano molto spesso i denti, però dovevano essere denti di animali particolari. Pregiatissimo era il dente di leone che veniva importato dall'Africa e dall'Asia, però poi c'era il dente di lupo, lui dice anche il dente di gatto. L'importante è che siano di quegli animali che mangiano, si nutrono gentilmente di carne. Quindi loro, cioè, questo significava aver già compreso che era un certo tipo di animale che sviluppava, cibandosi di carne, sviluppava una certa durezza dell'arco dentale. Tutte cose che a noi sembrano banali, però rappresentavano un sapere sperimentato dall'esperienza, e che veniva sempre spinto più avanti. Tutte le lavorazioni che si svolgevano nella bottega avevano alle spalle un sapere empirico che era il pilastro della vita sociale, dell'industria, della produzione della città, della vita pratica che non a caso trova a Firenze, nell'Italia centrale, poi uno slancio straordinario. I vari tipi di produzione artistica imponevano anche di conoscere tutte le caratteristiche, non solo abbiamo detto dei minerali, ma anche per esempio delle piante. C'erano, noi troviamo raccomandate alcune piante che sono buone per la tinteggiatura, che hanno un colore resistente, e troviamo raccomandate anche dei sistemi di produzione di colore che anticipano quello che è la chimica moderna, quella che è la chimica che si svilupperà da un certo momento in poi. Io, come tutti i miei colleghi, rimanemmo molto colpiti dal racconto di questa procedura per produrre il verderame, un colore non molto stabile ma usato in pittura, nella quale si raccomandava di sotterrare una pentola con urina di bambino, urina di putto, era molto ben specificato, e con un coperchio di rame. Chiaramente era l'ammoniaca che corrodeva il rame e produceva quella patina che poi veniva grattata via e utilizzata come pigmento dopo una serie procedure. Quindi anche senza individuare ancora chiaramente i processi e senza aver dato i nomi, le classificazioni che apparterranno poi al 600, a un'epoca più avanti, nella bottega rinascimentale viene accumulato tutto quello che c'era da sapere sul mondo naturale, quindi sui modi migliori per cuocere, per lavorare, sui minerali migliori, sulle pietre e quindi sulle leggi che regolavano i vari elementi. Ma quello che rende abbastanza straordinario lo studio della bottega rinascimentale, quindi quella bottega nella seconda metà del 400, è uno studio che da questo punto di vista è cominciato da poco, è la scoperta, per esempio, che nelle botteghe, quella di Andrea Verrocchio, che è sicuramente la bottega più aggiornata, perché Andrea Verrocchio aveva cominciato poverissimo come orafo, quindi aveva cominciato un apprendistato sulla fusione dei metalli e l'aveva spinto molto più in là. Andrea Verrocchio a un certo punto compra la bottega di Donatello, dove Donatello aveva fatto costruire delle fucine per la fusione dei metalli. Ora, questa fusione dei metalli che noi immaginiamo, la fusione delle statue, però, che era sicuramente quella inizialmente, però in realtà significava anche un'altra cosa, significava la fusione delle bombarde. Noi, molti studiosi si sono stupiti al punto da ritenere quasi sospetta di falso la famosa lettera con la quale Leonardo si presenta a Ludovico il Moro e inizia con le sue competenze e comincia a raccontare: io sono capace di fare delle armi che offendono il nemico in maniera impietosa, so fare ponti per distruggere le armi avversarie, bombardare le murature, solo alla fine dice poi in tempi di pace io potrò anche dipingere, era sempre stato il suo pallino questa pittura che non gli piaceva, invece lui sentiva che voleva fare l'ingegnere, voleva sperimentare le armi straordinarie. Addirittura è molto bello quando lui arriva a Roma in vecchiaia, dopo una vita in fondo costellata di fallimenti, e quando vede i fori annota un pensiero di fronte a questa grandiosità e dice: certo, quant'era grande Roma, chissà cosa i romani ebbero grande rispetto per Archimede, che aveva trovato questo modo per bruciare le vele con gli specchi ustori, chissà cosa avrebbero fatto loro, già invincibili, a qualcuno che avesse trovato un'arma straordinaria. E lì uno capisce che il desiderio di tutta la sua vita era quello di inventare, di tirare fuori questa arma straordinaria. Ma perché? Perché una delle cose che in qualche modo viene un po' taciuta quando parliamo del Rinascimento italiano è il fatto che noi viviamo, l'Italia vive dal 1452 fine poi alla battaglia di Lepanto, un intero secolo, una grande angoscia che è l'offensiva dei turchi che arrivano a Otranto, quindi nel cuore dell'Italia nel 1480, che hanno distrutto Costantinopoli nel 1452-51. Perché? Perché avevano un cannone potentissimo, un cannone che sembra riuscisse a sparare delle palle di diametro di quasi un metro e che aveva frantumato 1000 anni di ingegneria balistica. Rapidamente questi cannoni si diffonderanno, saranno soprattutto i francesi che con le guerre d'Italia annichiliranno i poveri italiani che erano abituati a fare questa guerra con i castelli di legno, scavando i tunnel. Come dice lo stesso Guicciardini, erano delle guerre che a volte duravano 6 mesi e non moriva nessuno, perché si facevano delle piccole offensive. Arrivano i francesi con queste bombarde, distruggono nel giro di 2 o 3 giorni le mura che non erano pronte a respingere questo tipo di attacco e vincono tutte le guerre. E chi aveva progettato questo cannone che aveva aperto a Maometto II le vie dell'Occidente? Un campanaro rumeno. Cioè, l'arte della fusione che i romani avevano applicato alle meravigliose sculture, il Marco Aurelio a Roma rimane per tutto il Medioevo una testimonianza altissima, quasi miracolosa. L'arte della fusione si era persa. Ci sono poche sculture nel Medioevo che arrivano a sfiorare l'eccellenza delle sculture in bronzo romane, però sostanzialmente si era persa. Dove si era mantenuta? Nell'arte dei campanari, perché le campane avevano continuato ad essere fuse, tant'è vero che anche una delle sculture più importanti che noi abbiamo nell'Italia centrale, il San Michele Arcangelo del Duomo di Orvieto, che ho avuto l'ingiusta fortuna di restaurare una decina di anni fa, 15, si dice che fosse stata fusa da un campanaro, una cosa a cui poi io non ho mai creduto. Comunque c'era questo problema della fusione, c'era questo problema riportare la fusione a livello a cui l'avevano lasciata i romani. E dove si confrontano queste questa tecnologia nelle botteghe degli artisti, che però a quel punto vengono chiamati anche a partecipare alla difesa dell'Occidente. Nella bottega di Verrocchio, e qui quindi si spiega dove Leonardo gli era venuto quella fissa per le armi, eccetera, noi troviamo dei pagamenti nel 1484 per un fabbro a cui erano state date lire 2 per uno cerchio di ferro per la bombarda che fece Andrea del Verrocchio e che fu mandato a Pisa, qua vicino. È bello parlare di queste cose sentendo proprio gli echi di queste bombarde. Ci sono altri pagamenti, era un'opera importante, perché si pagano 32 lire solo per i canapi. Perché? Perché Verrocchio a quel punto era l'ingegnere più diciamo più sapiente su questa arte, che era un'arte. Abbiamo detto, Donatella l'aveva portata molto avanti, ma non era mai riuscito a fondere in un solo pezzo una scultura. La Giuditta l'aveva dovuta rappezzare, e questo perché, brevemente, perché sennò non basterebbe la giornata a parlare dell'arte della fusione, sostanzialmente c'era questo problema che intorno alla scultura, alla forma, si apparecchia una controforma e nell'intercapedine la cera. Ora, questa cera, che è il negativo di quello che sarà lo stato di bronzo, veniva eliminata piano piano con la colata del bronzo. Però se nelle parti, se la scultura, per un piccolo oggetto, il bronzo fuso mantiene un calore sufficiente ad espellere la cera attraverso i canali di sfiate che vedete in quegli schemi, ma che succedeva? Che se a una certa distanza dalla bocca di introduzione del bronzo fuso il metallo cominciava a raffreddare, non riusciva più ad avanzare e si bloccava, e quindi la fusione falliva. Quando si toglieva la forma risultavano dei punti che non erano stati raggiunti del metallo. Questo poi è il grande problema che avrà Leonardo nel fallimento di quel cavallo enorme che aveva pensato per il padre di Ludovico il Moro, aveva pensato talmente grande, 7 metri, però 7 metri di fusione, diciamo di percorso del bronzo erano difficilissimi e di fatto risulteranno impossibili, mentre il buon Verrocchio a Venezia riesce a fondere il monumento di Colleoni. Quello che è importante però capire è che intorno a un tema come la fusione, che diventa poi un tema centrale per la sopravvivenza del potere e della società occidentale in quel momento, intorno a questo tema si concentra tutto il sapere, perché bisogna valutare il bronzo con che percentuali, bisogna cominciare a cavare il metallo dalle pietre, bisogna capire in che percentuale bisogna mescolarlo, e non era facile. Pensate che uno dei momenti più drammatici della vita di Leonardo è quando lui, intorno al 1495, era riuscito finalmente ad accumulare una montagna di metallo nel cortile della Corte Vecchia di Milano. Però siccome Ludovico il Moro era entrato in guerra e gli servivano delle bombarde, l'alleato di Ludovico, Alfonso d'Este, manda a prendere questo metallo per fonderne e per farne delle bombarde. E in questa tradizione di trasformazione dell'arte, quello era ancora una, come dire, un cavallo virtuale che esisteva nei disegni bellissimi che ci sono rimasti, ma non esisteva ancora. Però pensate alla meravigliosa statua di Giulio II che Michelangelo aveva fuso e messa sul portale di San Petronio, che è sempre il cattivissimo Alfonso d'Este, che non è il caso, però è uno dei pochi che riesce a mantenere il regno per tutti i turbolenti anni della fine del 400 e dei primi del 500, la tira giù in un letto di letame e poi ne fa bombarde, la famosa bombarda Giulia, che sembra avesse interiorizzato nella materia l'aggressività di Papa Giulio II. Quindi questo non era facile reperire il metallo, non era facile reperire il materiale, e il lavoro che veniva fatto in queste botteghe dell'Italia centrale era un lavoro di avanguardia ingegneristica. Cioè, in queste botteghe si pensava, ma non come negli studi universitari sui testi astratti, si pensava a come modificare concretamente il mondo. È da lì che nasce poi la spinta a modificare la società nelle sue, diciamo, nel suo aspetto concreto. E sempre da questo contesto che nascono anche tutte le come dire, gli studi e gli approfondimenti di Leonardo da Vinci, che a quel punto voi dovete immaginare, anche per sollevare, no, all'interno di queste botteghe una struttura, una controforma o una scultura, era necessario inventare tutto degli organi, dei sistemi meccanici, e questo ci spiega l'interesse che Leonardo aveva per le macchine, per la meccanica, per gli strumenti di sollevamento. E lo stesso, naturalmente, perché il passo è breve, era la curiosità che alla fine porta a scoprire a indagare il funzionamento del corpo umano. Voi sapete che per tutto il Medioevo, siccome in qualche modo l'uomo risultava emanazione di un'idea divina, più o meno le varie teorie dicevano questo, per gli artisti il problema era solo imitare quello che gli altri avevano fatto prima di loro, a partire dagli antichi, che avevano rappresentato l'uomo con delle proporzioni. In questo contesto invece di alta competizione tecnologica, non a caso che nasce proprio a Firenze, a Milano e contemporaneamente a Firenze, a Milano dove si è trasferito Leonardo e a Firenze dove il giovane Michelangelo è rimasto, abbiamo detto anche lui, in un'altra bottega di avanguardia che era quella del ghirlandaio, nasce lo studio dell'anatomia. Cioè si va a vedere questo corpo umano come funziona veramente, e gli appunti poi di Leonardo, le similitudini che lui istituisce tra la meccanica e il funzionamento del corpo, anche se sono da un lato la denuncia del suo essere ancora figlio del Medioevo, perché infatti con una espressione bellissima Eugenio Garen dice: in fondo non è l'uomo nuovo, però è l'ultimo degli uomini antichi, perché la sua cultura gli impone ancora di creare delle forzature che fanno rientrare il meccanismo del funzionamento del corpo umano all'interno di una teoria generale dell'universo, che è la stessa che muove la Terra. Leonardo istituirà dei parallelismi fortissimi tra i flussi corporei, i flussi dei fiumi, la terra, le rocce e le ossa. La cosa però importante è che in questo momento, proprio in questa comunità, nasce questo bisogno di indagare, di andare a vedere cosa c'è sotto la pelle, cosa c'è, cosa aziona i muscoli, come sono i sistemi venosi. E lo fanno contemporaneamente Michelangelo e Leonardo. Purtroppo poi la creazione del mito ad opera di Vasari ha oscurato quello che invece potrebbe essere il vero inizio di questa indagine, che è riconducibile sempre a Verrocchio, perché in realtà Verrocchio era un vero genio anche della comunicazione, aveva trovato il sistema per far studiare, perché il problema erano da una parte i materiali, però dall'altra anche le leggi della visione, della propagazione della luce. Verrocchio, per studiare il comportamento della luce, aveva inventato questo sistema degli stracci ingessati, metteva dei manichini su dei manichini, apparecchiava questi stracci imbevuti di gesso che si irrigidivano, così nella sua bottega i suoi studenti potevano con calma studiare e vedere come effettivamente agiva la luce. Quindi si va chiaramente delineando un mondo che somiglia più a un moderno laboratorio universitario che alla bottega, come l'ha intesa almeno la storiografia ottocentesca, che si occupava soprattutto della trasmissione dello stile. In realtà è il tentativo di sistematizzare un sapere e le regole che governano il mondo. E in questo senso, no? Questa abilissima indagine che Verrocchio ha iniziato sulla luce è quella che continuerà Leonardo, tanto che su alcuni disegni di Verrocchio ci si è interrogati moltissimo a lungo sull'autografia, se questo sfumato così straordinario che c'è in alcuni disegni, questo adesso è attribuito definitivamente a Verrocchio, ma potrebbe anche essere un giovane Leonardo, è dell'uno o dell'altro, perché qui veniamo al secondo punto, che è anche un punto un po' più difficile da comunicare, che è quello della comunicazione del gusto. Intanto è difficile definire un gusto, definire lo stile, perché è proprio difficile verbalmente. Io vi dirò una cosa molto, molto brutale. Io ho frequentato, vi dicevo, la scuola di Roma, e quindi dove ci è stato comunicato un gusto che è qualcosa che si comunica con la condivisione delle esperienze. Questo è un tema che purtroppo è sfuggito completamente alla modernità, nel senso che pensate che da qualche tempo anche i corsi di formazione per il restauro sono annessi all'università, che però ha un tipo di comunicazione verbale o scritta, che non funziona per un certo tipo di formazione. Cioè il gusto presuppone, o lo stile, presuppone una condivisione dell'esperienza, presuppone essere seduti accanto a un quadro e non spiegare come ritoccare le sgranature del quadro, fino a che punto portare il colore del restauro vicino al colore autentico. Tutto questo è inspiegabile, bisogna essere lì e acquisire con una partecipazione che è anche emotiva, e non a caso in questi ambiti si crea un gusto comune, per cui se io vedo un quadro restaurato da un inglese riconosco perfettamente che è un quadro restaurato da un inglese, ma anche un dipinto restaurato da qualcuno che non ha fatto la mia scuola, senza con questo voler dare nessun giudizio, almeno in questa sede. Diciamo che questa del gusto è l'altro elemento straordinario che si sviluppa nelle botteghe rinascimentali. Una cosa che vi dicevo ancora inspiegabile, perché poi all'interno di queste botteghe venivano prodotte questi dipinti nei quali Ora, è molto difficile distinguere la mano del Perugino o del Verrocchio, o di Leonardo o del Verrocchio, o di Botticelli o di Lorenzo Di Credi. E che vuol dire? Che questo sistema di condivisione, in presenza di modelli che erano abbastanza standard, no? Noi vedremo una serie di Madonne a Firenze, esiste anche il gusto del committente, nella fine del 400 si chiede un certo tipo di Madonna, e le botteghe tutte si uniformano a quella richiesta e producono anche un gusto. Ora è chiaro che però la mano, il modo di stendere la pennellata è comunque diverso, eppure a seconda del temperamento individuale. Noi, sempre per tornare all'esperienza che mi sembra più atta a semplificare questo discorso, all'istituto noi reintegriamo con il tratteggio cromatico, ricostruiamo un'area di colore suddividendo il colore e poi rimettendolo insieme con delle linee rette fino ad arrivare alla mimesi del colore che c'è intorno. Ora, un bravo restauratore arriva sempre alla mimesi del colore che c'è intorno, però se poi uno va a vedere da vicino come ci è arrivato è sempre diverso. Uno fa le linee più brevi, uno più dure, uno più storto. Insomma, in qualche modo ci sono delle differenze, diciamo creative, manuali, che sono quelle però contro cui lotta con grande successo la bottega rinascimentale, che da questo punto di vista è una sorta di miracolo, soprattutto, come vedremo, prima dell'arrivo di questi mostri che abbiamo già menzionato, che invece romperanno tutto il sistema ribaltandolo per accentuare proprio sull'individualità e non sull'omogeneità dell'arte. Comunque sta di fatto che all'interno di questo mercato, all'interno di queste botteghe, si producono dei dipinti, delle sculture straordinariamente omogenee, il che vuol dire che il lavoro, questo lavoro di controllo delle tecniche, delle modalità operative, questa condivisione profondissima di un certo sapere e soprattutto la partecipazione fisica, la vicinanza fisica tra questi artisti all'interno della bottega produce dei risultati straordinariamente omogenei, che sono quelli che rappresentano il piacevole problema oggi per molta storia dell'arte, quelli di individuare chi è l'artista, chi sono gli artisti in molte di queste copie, che a volte, come il caso di questa pala, sono documentate dal punto di vista proprio notarile come prodotto di diversi artisti, però è difficilissimo all'interno dello stesso dipinto individuare le mani. Pensate che anche perfino sulle tracce del racconto Vasariani, il famoso angelo che Leonardo dipinge nella bottega del Verrocchio, è stata un'ipotesi per molti anni, fino a che effettivamente le nuove tecniche diagnostiche ci hanno permesso di capire che effettivamente quell'angelo che appariva diverso dall'angelo che gli stava a fianco è dipinto anche tecnicamente diverso, perché Leonardo, avendo visto a Firenze gli arrivi dei primi dipinti a olio dai Paesi Bassi, aveva subito capito che quel tipo di pittura dava possibilità espressive nella restituzione cromatica che non potevano essere raggiunte con la tempera, e comincia a sperimentare l'olio proprio sulla tavola del maestro, e questo 500 anni dopo ci ha permesso di individuare con una certa sicurezza la sua mano. Però poi alla fine diciamo, la tecnica e lo stile sono straordinariamente identici, e queste devono dare la misura di che lavoro collettivo venisse fatto in questi ambiti. E c'è a questo punto, a mio avviso, una delle prove più interessanti di questo processo, poi quello che io considererei anche il capolavoro della cultura quattrocentesca e di questo, questa ricerca di omogeneità stilistica, è la Cappella Sistina, il ciclo che viene dipinto tra il 1481 e il 1483. Nelle pareti basse della Cappella Sistina, per volontà di Sisto IV della Rovere, e da questo punto di vista è straordinario, perché in un ciclo che necessariamente per essere godibile deve essere omogeneo, vengono chiamate esponenti di botteghe diverse con tutti i loro collaboratori. Viene chiamato Perugino, viene chiamato Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, viene chiamato Botticelli, il giovane Pinturicchio e tanti altri, e gli viene chiesto di fare un lavoro omogeneo. E quello che noi vediamo è un lavoro straordinariamente omogeneo. Diciamo, questo aspetto della Sistina, anche questo, è da poco che si va indagando, perché in realtà poi c'è solo un documento, sembra che sia stato fatto prima di tutto il ciclo, sia stata fatta una pittura campione giudicata dal Papa e sia stato dato il via a questo consorzio di artisti che deve decorare il luogo più importante della cristianità, cioè un luogo in un momento. Cioè, 1481 significa un anno dalla presa di Otranto da parte dei turchi, quindi i turchi sono arrivati in casa, perché lo stesso Papa, anche teoricamente chiedendo la crociata, come tutti del resto in Italia, in realtà non fa altro che guerreggiare con Lorenzo dei Medici, con re di Napoli, con Venezia, perché sono tutti concentrati sull'interesse del proprio piccolo stato, sulle ambizioni familiari, e nel frattempo arrivano i turchi, prendono Otranto, sono pronti a sfondare attraverso l'Austria, e comunque sono arrivati in Italia. Allora, e quello che volevano fare poi i turchi, l'impero ottomano in Italia, era conquistare Roma per sancire che il nuovo impero, l'erede dell'impero romano, che era un impero che faceva gola a tutti, anche a Maometto II, erano gli ottomani, non era il Papa di Roma, non erano gli italiani. Allora la Cappella Sistina nasce anche dalla necessità di sottolineare invece la centralità dell'eredità dell'impero, della cristianità rispetto all'impero romano. Quindi dal punto di vista come dire, politico, dal punto di vista della comunicazione, quella era un'opera importantissima. Bisognava farla subito, perché si era perso troppo tempo, e in più il Papa era un uomo, come dire, d'azione furiosa, e quindi si mette insieme un consorzio. Però voi potete immaginare quanto potesse essere difficile mettere insieme 6 botteghe diverse, 5 botteghe diverse, ognuno con un capo botteghe in più, con poi i collaboratori, perché sono l'affresco, voi sapete, non è facile da realizzare, una tecnica che impone un uso dei materiali molto complesso, bisogna procedere con le giornate e soprattutto bisogna procedere sull'intonaco umido, che è sempre una sorpresa, perché poi il giorno dopo se non si è calibrato benissimo, il colore può risultare di colore diverso. Questo per dire, come la fusione prima, dal punto di vista tecnologico, l'impresa della Sistina affidata a tante botteghe diverse è una specie di miracolo italiano, perché solo attingendo a un contesto culturale e tecnologico che si era, qual era quello dell'Italia centrale, che si era così evoluto in quegli anni, si riesce a portare a termine un'opera grandiosa, ma nello stesso tempo molto omogenea, perché poi il racconto deve essere anche omogeneo, perché altrimenti non funziona. Se io devo raccontare le vite di Cristo e la vita del Mosè, non posso cambiare stile, colore in ogni riquadro, perché la continuità del racconto era molto importante. Paradossalmente è quasi più facile l'opera di Michelangelo, che a un certo punto infatti manda via tutti, perché dice no, questo lo faccio da solo, perché devo decidere io in ogni metro quadrato come fare quell'affresco. Invece questo gruppo, questo grande consorzio di artisti, che non si può dire fiorentino perché c'era Perugino, che in qualche modo era attivo a Firenze, ma è umbro, c'erano altri artisti umbri e sembra anche artisti del nord, riesce a rendere omogenea questa narrazione, probabilmente grazie a un controllo serrato, a un progetto serrato in cui si decide, per esempio, con che pigmenti rappresentare il cielo. Sembra una sciocchezza, però se uno usa lo smaltino, o se uno usa il lapislazzuli, o se uno usa l'azzurrite, vengono fuori dei toni diversi, quindi cosa che non è successo nella Sistina. Che verdi usare per le piante, per i paesaggi, come impostare le figure prospetticamente, quante figure devono essere più o meno presenti in ogni dipinto, quanti sono le figure che vanno avanti a grandezza d'uomo e quelle che invece si vede. Insomma, una serie di problemi che, se analizzati, appaiono addirittura insormontabili, soprattutto quando si pensa poi un po' alla leggenda tutta romantica del conflitto tra i pittori. Beh, le botteghe che noi vediamo all'opera nella Cappella Sistina somigliano più a una task force militare che a un consorzio di litigiose prime donne. In realtà il lavoro sulla Sistina è un miracolo tecnologico prima di essere un miracolo artistico, e anche se vogliamo presupporre, ma non questo, non abbiamo le prove per dire che ci sia stato un unico artista a progettare i disegni, ma ripeto, è solo un'ipotesi che non trova fondamento, perché poi noi vediamo che ogni artista in qualche modo riesce anche in questo, che poi è la grande straordinaria forza dell'arte italiana rinascimentale, che anche all'interno di questa griglia così omogenea, che tecnologicamente è così rigorosa, ogni artista trova lo spazio per infilare la propria ricerca emotiva, perché Perugino, che sta lavorando a costruire come delle poesie monumentali i suoi dipinti, dispone le figure come se fossero colonne sul proscenio, invece Botticelli le fa muovere perché era sedotto dal vento, quel famoso vento che fa muovere la Venere, i capelli della Venere che hanno incantato tutto il mondo. E così Cosimo Rosselli sceglie altri stilemi per affermarsi, Pinturicchio si concentra sulla preziosità delle stoffe. E quindi questo Questa Cappella Sistina è nello stesso tempo la testimonianza di un mondo straordinariamente omogeneo, di un sapere straordinariamente condiviso, e nello stesso tempo però è un mondo che ha già dentro il germe dell'individualità, che poi è la vera, è il vero seme della modernità. E con questo poi io voglio concludere questa piccola riflessione sulla bottega rinascimentale, per farvi vedere ancora la crisi, no? La bottega rinascimentale funziona in quella forma fino ai primi del Cinquecento, alla fine del Quattrocento. Questa è la libreria Piccolomini di Siena, dove viene cooptato Pinturicchio, che ha partecipato anche alla Cappella Sistina e addirittura riproduce queste sue stoffe preziose. Se voi andate a Siena, la cosa che vi incanta è la preziosità di questi broccati descritti con l'oro minuziosamente, che sono rilevati sul muro. Però, siccome poi il mercato stava cambiando, Pinturicchio chiede aiuto a questo giovanetto di neanche 20 anni, che si chiama Raffaello Sanzio, che sembra molto sveglio con i disegni. Gli chiede di partecipare a questa impresa. Raffaello comincia a disegnare alcune scene per il Pinturicchio, forse dipinge qualche figura, però a quel punto lui è pronto per andare oltre e inizia a quel punto un altro processo proprio all'interno di queste botteghe. Alcuni, abbiamo detto Leonardo a Milano, che fa il gesto straordinario, gli avevano affidato la commissione della Vergine delle Rocce, gliel'avevano affidata secondo i criteri della commissione medievale. Gli avevano detto: devi fare tante teste, devi mettere tanto lapislazzulo, devi mettere tanto oro, perché i dipinti si pagavano a seconda della preziosità dei materiali. È solo che Leonardo era andato, oramai era entrato in un altro mondo. Leonardo aveva scoperto i lumi secondari, aveva scoperto il mondo naturale, tutto un altro modo di raccontare, e soprattutto ne era consapevole. Quando il quadro è finito e diventa una specie di prodigio che tutti corrono a vedere, lui dice: non ve lo do. Dice: sì, voi mi avete dato 200 ducati, ma in quel dipinto c'è qualche altra cosa, che allora non si era proprio affacciato nel mondo dell'arte. C'era il talento, c'è il genio individuale, c'è la mia ricerca, per cui i 100 grammi di lapislazzuli, i 30 grammi di oro in foglia non c'entrano niente, perché da adesso in poi quello che conta è la creatività individuale. E lo stesso aveva fatto l'altro cattivissimo del mondo rinascimentale, che è Michelangelo. Diciamo, i giovani capiscono che il segreto del successo, anche questo è proprio nasce come fondamento della modernità. Il fondamento del successo non è il rispetto e l'uniformarsi alla tradizione, ma è il superamento degli altri, la competizione radicale. E questo bisogna farlo creando delle immagini completamente diverse da quelle che creano gli altri. È un po' un ribaltamento rispetto a quanto abbiamo visto, a quello che si era fatto nelle botteghe per 50 anni, anche botteghe in grande evoluzione. Vedete, queste sono... Michelangelo viene chiamato a Siena a completare l'opera di Andrea Bregno, che era morto, aveva fatto solo l'ancona centrale, il marmo. E siccome appunto quello che deve fare aveva cominciato già con Donatello, no? Aveva fatto le Madonne di Donatello, che sembrano quasi Donatello, solo che erano molto più, più più belle, molto più piene di energia, di forza, di complessità. E fa lo stesso con Bregno, ma perché il discorso di competizione, di superamento del contendente sia chiaro? Michelangelo addirittura rifà la stessa figura, come vedete, un San Pio che è nella stessa posa, un libro sulle mani, ha la mano alzata, solo che mentre la figura del povero Bregne è ancora una figura quattrocentesca, semplificata, guardate il libro che ha nelle mani, un vero codice quattrocentesca, anche la fibbia e le pieghe cadono nel modo più semplice possibile, e invece Michelangelo nel marmo descrive un altro mondo. Non solo gli fa tenere un libro che però è solo una tavola semplificata, perché lui capisce che non è la descrizione di ciò che è naturale che gli interessa, è ben altro. Quindi il libro è solo una tavoletta, solo che il santo non solo con la mano tiene il libro, ma tiene anche un lembo di vestito che non cade con quelle pieghe triangolari che fanno sembrare una specie di onde in un pantano la veste del Papa, del povero Bregne, ma sono delle pieghe che seguono perfettamente l'avanzamento del ginocchio sinistro della figura, che le solleva in maniera straordinaria e soprattutto nella mano destra sollevata diciamo c'è una naturalezza che proprio non era stato vista. Questo è un po' quello che molto perfidamente farà Raffaello per bruciare definitivamente quello che Vasari dice essere il suo maestro. Secondo me non è il suo maestro, ma insomma Perugino, che era comunque il pittore da superare per guadagnare il mercato, e aveva fatto uno sposalizio della Vergine che adesso sta a Caen, e Raffaello ne dipinge uno quasi identico, solo che naturalmente le figure non sembrano più dei manichini messi in posa, ma come nel caso di Michelangelo sono delle figure che agiscono con un vero corpo, muovendo l'aria intorno come se fossero davanti a noi. E quindi assistiamo a questo fenomeno con la generazione dei tre giganti, Raffaello, Michelangelo e Leonardo, assistiamo alla demolizione di quelli che erano stati tutti i criteri di acquisizione e condivisione del sapere all'interno della bottega rinascimentale, per aprire un'altra strada, quella che è la strada della ricerca individuale, che porterà ognuno ad approfondire direttamente i propri ambiti di ricerca, ma soprattutto porterà ognuno a cercare di differenziarsi, esattamente il contrario di quello che succedeva prima. Prima il mercato chiedeva un certo tipo di immagine, di iconografia, perché i committenti pagavano per quello. I banchieri fiorentini volevano mettere a capoletto una Madonna commovente con un bambino, e volevano tutti più o meno la stessa Madonna con un bambino. E invece adesso, un po' perché gli stessi banchieri, a cominciare dai medici e dai papi, capiscono che con l'arte si può arrivare molto più in là, che c'è una potenza comunicativa dell'arte che può essere di volta in volta finalizzata al proprio progetto di potere, sia economico, politico, militare, eccetera. E sia gli artisti, che capiscono che c'è una vena da sfruttare dentro, che è tanto più ricca quanto più si differenzia da quella degli altri. E quindi assistiamo alla generazione che comincia un processo di innovazione che fa sembrare nel giro di pochissimo tempo, cioè questa vicenda terribile del Perugino, che ancora a metà degli anni 90 è considerato il pittore più bravo d'Italia insieme a Leonardo, e che nel giro di 10 anni nessuno lo vuole più perché continua a fare quelle stesse Madonne, quelle stesse figure, invece ha intorno, ecco, Michelangelo che nel 1505 nel panorama dei tondi, delle Madonne con gli angeli, tira fuori questo tondo Doni nel quale non c'è più niente di quella che era la tradizione precedente, nel quale la profondità è misurata da questo gomito della Madonna che si gira per dare il bambino a San Giuseppe, e lo scorcio, che è il, diciamo, uno degli elementi che Michelangelo come dire, svilupperà per sottolineare la differenza tra sé e tutti gli altri, questo scorcio diventa l'elemento caratterizzante che lo porterà 4 anni dopo a dipingere sulla Volta Sistina un mondo che farà sembrare completamente nuovo tutto, e immediatamente desueto tutto quello che c'era prima di lui. Certo, è impressionante pensare quanto i papi, i committenti, capissero subito l'esatta portata del talento, tant'è che sembrano vecchi pure i dipinti di quelli che pure erano i maestri quasi della sua generazione, e nella parete d'altare verranno distrutti i dipinti di Perugine, che pure era stato celebrato come Dio in terra, per fare posto al giudizio. Quindi, nello stesso tempo, l'unico rimpianto che abbiamo è che questa tradizione enciclopedica della bottega rinascimentale si interrompe, nel senso che poi la bottega si trasforma nello studio dell'artista, lo studio nel quale l'artista propone una propria ricerca individuale legata soprattutto alla comunicazione dell'arte. La ricerca troverà altri ambiti, si comincerà a svilupparsi anche nei mondi universitari, liberati finalmente, grazie anche alla riforma intellettuale di Lutero, di questo sapere che l'aveva un po' imbrigliata per 1000 anni, cominceranno da una parte, si svilupperanno con rigore empirico e specialistico tutte le discipline, a cominciare dall'anatomia, dalla disciplina, dalla mineralogia, dalla meccanica dei fluidi e da tutto. E tutto questo prenderà la strada poi del mondo moderno, quella che ci ha portato sotto questo capannone. E però c'era stato uno che era andato molto avanti, che era Leonardo, che è il punto di unione tra questa, non lui, anche altri. Francesco Di Giorgio Martine aveva fatto un bellissimo, degli studi molto importanti ai quali probabilmente attinge Leonardo nel suo studio della meccanica. Diciamo, Leonardo era andato molto avanti in questo mondo di passaggio tra il sapere della bottega e invece il sapere empirico dello sperimentatore quale si riteneva. Però non si comunica niente di tutte le sue ricerche, perché lui si porta dietro tutti questi volumi, riesce a portarseli addirittura in Francia nel suo ultimo esilio, e ci racconta il segretario del cardinale d'Aragona che quando il cardinale lo va a visitare, lui sì, mostra questi 3 quadri, ma poi mostra questi 20 volumi di appunti, dice i volumi di anatomia, ho sezionato quasi 20 cadaveri, no, ho 20 maschi, 30 donne. E quindi si porta dietro questo enorme bagaglio di sapere che però non è riuscita a sistemare, perché tutto aveva Leonardo tranne la disciplina. E quindi in questo modo, in un mondo in cui nel mondo scientifico la disciplina è la base per far fruttare anche le straordinarie intelligenze, lui non l'aveva fatto, non riesce a sistemare niente. E tutti questi appunti, tutti questi volumi saranno dispersi, non verranno mai pubblicati se non nel secolo successivo. E quindi, diciamo, il canto del cigno della bottega fiorentina rimarrà veramente, come si dice, in un cassetto, anzi in vari cassetti in varie parti d'Italia e nel mondo, fino a quando saranno ritrovati e ristudiati molte di quelle, quasi tutte quelle osservazioni di Leonardo sono state già superate dalla scienza moderna. Ho finito, grazie.